Il cuore non credente del credente. Il problema della fede non è prima di tutto una questione di testa, di dottrina, ma è innanzitutto una questione di cuore. San Paolo in Romani 10:10 dice: «Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza». Spesso capiamo male questo versetto pensando che dica «si crede con la ragione e si confessa con la bocca». È facile confondere l'assenso intellettuale con la profonda convinzione del cuore. L'uno è molto diverso dall'altro. Entrambi sono necessari, certo, ma la fede del cuore lo è ancora di più. Qualcuno può credere, accettare intellettualmente che Dio è provvidenza, pur avendo pochissima fiducia nel suo cuore in Dio, che si occupa sempre di lui. È che il cuore del credente è spesso non credente. Il peccato del popolo di Israele nel deserto fu il peccato di incredulità, di scetticismo. Difatti in Esodo 17, versetto 7 dice: «Misero alla prova il Signore dicendo: Il Signore è in mezzo a noi, sì o no?» In Ebrei 3, versetto 12 dice: «Guardate perciò, fratelli, che non si trovi in nessuno di voi un cuore perverso e senza fede che si allontani dal Dio vivente». La lettera agli Ebrei si rivolge a dei cristiani, a dei credenti, eppure l'autore li mette in guardia contro un cuore perverso e senza fede. Un cristiano può avere un cuore senza fede. Ecco quali sono i segni che la testa è convertita, ma non il cuore. Ad esempio, quando si ha un atteggiamento farisaico, oppure si esprimono giudizi severi gli uni sugli altri, oppure quando si ha un comportamento ipocrita piuttosto che la natura dolce e umile di Gesù. Un altro segno è la presenza permanente del peccato. Un altro segno che la testa è convertita ma non il cuore sono i pochi frutti visibili dello spirito, anche se il peccato non è apparente, e la contrarietà e il dissenso non sono mai lontani. L'intelligenza può essere convertita, ma il cuore, dal quale viene il bene e il male, può rimanere non toccato. Il Signore ha conquistato la ragione, ma non ancora il cuore. Quando lo Spirito Santo viene in qualcuno, egli viene per stabilire la signoria di Gesù in ogni dimensione del suo essere, soprattutto nel suo cuore. Ma in che modo possiamo vedere Dio? Matteo, capitolo 5, versetto 8, dice: «Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio». Spesso nelle nostre conversazioni diciamo a qualcuno: «Oh, vedo, nel senso che capisco». Gesù ci insegna che coloro il cui cuore è purificato vedranno o comprenderanno la natura di Dio. Notiamo che si tratta del cuore puro. L'inferenza è che il mio cuore non è puro. Attribuirò a Dio motivi e modi di fare che non sono i suoi. Non vedo Dio, ma le mie proiezioni su di Lui. Nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 4, versetti 20-21, dice: «Se uno dice, io amo Dio e odia suo fratello, è bugiardo. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. E questo è il comandamento che abbiamo da Lui. Chi ama Dio, ami anche suo fratello». L'impurità qui è l'odio. L'odio acceca la vista. I nostri giudizi nascosti e dimenticati, specialmente contro i nostri genitori, ci impediscono di vedere Dio così com'è. Avete mai sentito qualcuno dire: «Non parlarmi di un Dio pieno d'amore? Perché non ferma tutte le guerre? Perché non impedisce queste crudeltà che gli esseri umani fanno ad altri esseri umani, spesso in nome della religione? Egli è forse indifferente alla nostra sofferenza?» Di fronte a tali affermazioni non serve a nulla difendere la reputazione di Dio. Dio non c'entra niente con la violenza dell'essere umano. Dio non è un dittatore interventista. La nostra libertà gli è costata il prezzo della croce e poi c'è il peso del peccato sulla creazione. Il problema dunque non è intellettuale, il problema è avere un cuore impuro. Poni piuttosto la domanda: parlami di tuo padre. Scoprirai una storia di famiglia simile a quella che hanno appena attribuito a Dio: crudeltà, abbandono, critica, insensibilità, eccetera. Non importa ciò che la loro ragione ha imparato sulla dolcezza e la bontà di Dio a scuola o altrove. Questo Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Giovanni 3, versetto 16. Ciò che conta qui è il loro cuore che è stato segnato e formato dalle loro reazioni verso il loro padre terreno. Da qui nascono le proiezioni su Dio, crudeltà, abbandono, critica, insensibilità, eccetera. Il mio pensiero e le mie labbra possono dichiarare la bontà di Dio, ma è il mio comportamento che rivela ciò che il mio cuore pensa veramente. Finché non potrò perdonare ai miei genitori le ferite che hanno causato al mio cuore e finché non mi pentirò dei miei giudizi contro di loro, non potrò vedere Dio così come Egli è. La sua bontà, la sua dolcezza e la sua presenza amorosa nella mia vita. Vediamo insieme quali sono le radici dell'incredulità. Durante il periodo neonatale e l'infanzia, i padri e le madri sono per i figli i modelli di Dio. Vedendoli agire e vedendo quello che fanno, vedo chi è Dio. A partire dalle lenti dei giudizi che ho fatto e dalle aspettative che ho sviluppato di fronte ai miei genitori, interpreterò ogni esperienza futura nella mia vita. Matteo, capitolo 7, versetti 1-2, dice: «Non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con cui giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate sarete misurati». Se ho fatto molti giudizi, il mio modo di vedere Dio e la vita è distorto. Giunto all'età adulta, il mio pensiero ha forse imparato che Dio è amore e vuole benedirmi, ma il mio cuore dice no, è esattamente come papà o come mamma. Sono incapace di vedere la vita così com'è. La mia esperienza con i miei genitori mi ha dato una visione errata, fino a quando la confessione, il pentimento e il perdono, la morte sulla croce dei vecchi modi di vedere e il dono di un cuore nuovo mi rendono capace di vedere Dio chiaramente. Una radice amara produce più avanti un frutto amaro. Raccoglieremo sempre quello che abbiamo seminato. Il fattore principale non è il cattivo comportamento dei nostri genitori, i loro errori o i loro peccati, ma piuttosto la mia reazione a questi. Ho onorato oppure giudicato i miei genitori? Non è male giudicare un comportamento sbagliato, ma è peccato disonorare o condannare qualcuno, soprattutto nostro padre o nostra madre. Dobbiamo sempre onorare la posizione dei nostri genitori, anche quando non possiamo onorare le loro azioni. Onora tuo padre e tua madre, dice il quarto comandamento. Quasi tutti gli insuccessi della vita, di ogni uomo o di ogni donna, possono essere legati prima o poi alla rottura di questo comandamento. Disonorare vuol dire odiare, giudicare, cioè condannare, avere risentimento, disprezzare. Le radici e il tronco dell'albero della mia vita sono i miei genitori e quelli che mi hanno allevato, e i miei fratelli e le sorelle. Le radici della mia personalità si formano in me nei primi 6 anni della mia vita. Il nucleo della mia vita, la struttura del mio carattere, si pone invece tra i 6 e i 12 anni. La legge di onorare i propri genitori è la chiave dell'orante. È una bussola sicura per rilevare la confusione, le scuse e le maschere dei richiedenti. Dio dona benedizioni sovrabbondanti su di me, con cui vuole mantenere una relazione amorosa. Ma il risentimento, l'odio, il rifiuto, la paura, la rabbia, la ribellione, eccetera, formano una barriera che impedisce alle sue benedizioni di toccarmi. Allora ricevo solo una parte di ciò che il Signore vuole che io ottenga. Quando un bambino giudica i suoi genitori, lo fa a partire da percezioni che sono a volte precise ed a volte inesatte. Sono queste percezioni che, diventato adulto, mostrano la sua relazione con Dio. Qui ci sono alcune situazioni che portano un bambino a giudicare i propri genitori. Per esempio, il bambino ha ricevuto gesti di affetto legittimo da parte loro? Lo hanno tenuto in braccio? Gli hanno letto delle storie? Hanno lavorato per molto tempo lontano da casa? Hanno preso a volte l'iniziativa di rimanere con lui o con lei? Lo hanno aiutato ad affermarsi o lo hanno criticato? hanno permesso al bambino di confidarsi con loro e di aprire loro il suo cuore? L'hanno adeguatamente disciplinato? Il ruolo dei genitori, soprattutto del padre, è di costruire lo spirito, cioè il cuore, di ciascuno dei suoi figli con l'amore, cioè dare cure, prendersi cura di loro e incoraggiarli, e con la disciplina, cioè insegnare loro, renderli responsabili delle loro azioni, fissare loro dei limiti. Quando mio padre o mia madre non mi ama in modo corretto, proietto su Dio l'immagine di mio padre. Quando mio padre non mi corregge in modo efficace e lo giudico avendocela contro di lui, proietto su Dio la sua inefficienza. Quando i miei genitori mi incolpano e mi spaventano e li giudico, mi aspetto che Dio agisca allo stesso modo. Posso diventare un adulto timoroso, ho difficoltà ad essere spontaneo ed a mio agio con Dio. A volte è difficile per un adulto prendere coscienza dei suoi giudizi negativi quando invece ha avuto buoni genitori. Paradossalmente è più facile curare qualcuno che ha avuto genitori cattivi poiché il danno è più facile da vedere. Chi ha avuto buoni genitori deve, nella fede, pentirsi dei suoi giudizi contro i suoi genitori anche se non ne ha alcun ricordo o sentimento negativo. Sappia che se nella sua vita adulta raccoglie frutti cattivi è perché c'è una radice amara. In ogni campo della mia vita in cui l'amarezza e il giudizio si sono riversati nel mio cuore contro i miei genitori, la mia mente, cioè il mio cuore, si è ottenebrata e in questo dominio non posso veramente conoscere Dio. Ebrei 12, versetto 14 dice: «Cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà mai il Signore». Mentre invece Proverbi, capitolo 20, versetti 20-27 dice: «Chi maledice il padre e la madre vedrà spegnersi la sua lampada nel cuore delle tenebre. La lampada del Signore è lo spirito dell'uomo, essa scruta dentro fin nell'intimo». In Matteo 6, 22-23 dice: «La lampada del corpo è l'occhio, perciò se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso, ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra?» Da adulti, ognuno deve disfarsi dei suoi modi infantili di giudicare, di pensare e di sentire. San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetti 11-12, dice: «Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino. Adesso noi vediamo in modo confuso. Allora, invece, vedremo faccia a faccia». Il modo con cui il richiedente reagirà alle ferite subite dopo i 12 anni sarà influenzato dal suo sistema di radici precedentemente formatesi. L'alimentazione del sistema delle radici si intensifica con le ferite traumatiche continue. Vediamo adesso il caso della rabbia di Arturo. Il problema: Arturo si confessa spesso delle sue arrabbiature contro sua moglie e i suoi figli. È ben consapevole di non riuscire a controllare le sue crisi attraverso la sua volontà. Ricorda chiaramente il momento in cui suo padre ha urlato stupidaggini contro di lui e i suoi fratelli, semplicemente perché facevano dei rumori da bambini. Poi suo padre si è arrabbiato con sua madre soltanto perché lei era lì presente e non diceva nulla. Arturo ricorda come ha trovato questa scena ingiusta e come le parole di suo padre si sono impresse nel suo cuore. Quel giorno Arturo giudicò suo padre, reagì con amarezza e rabbia. La sua condanna disonorò suo padre. Fece il giuramento interiore di non gridare mai ai suoi figli o alla sua sposa. Ma è proprio ciò che fa adesso, giorno dopo giorno. Vede la paura negli occhi di sua figlia. Sua moglie gli ha detto più di una volta come, così facendo, ferisce sua figlia. Arturo detesta il male che fa. Sa che non riuscirà mai a cambiare solo con la sua volontà. L'orante gli fa prendere coscienza che, in questo momento, miete l'orribile raccolto che ha seminato da giovane. Vediamo adesso qual è la preghiera di Arturo. A questo punto Arturo fa questa preghiera: «Eterno Padre, scelgo di perdonare a mio padre la sua rabbia e le sue parole aggressive. Scelgo di perdonarlo per aver fatto del male a mia madre, sua moglie, davanti ai suoi figli. Signore, nel nome di Gesù ti chiedo di perdonare i miei giudizi contro mio padre, di essermi allontanato da lui. Perdonami per il modo in cui ho ferito i miei figli e mia moglie. Facendo loro del male, Signore, ho disonorato te. Mi pento e scelgo di essere diverso con la tua grazia. A questo punto poi Arturo mette a morte le antiche strutture della carne e dice questa preghiera: Padre del cielo, nel nome di Gesù ti chiedo di spezzare il potere di questo giudizio contro mio padre e di mettere a morte sulla croce tutte queste cattive abitudini ed atteggiamenti di rabbia. Ti prego di intervenire in questa situazione affinché la mia famiglia smetta di raccogliere ciò che io ho seminato. Dopodiché, infine, Arturo riceve la risurrezione ad una nuova vita in Gesù. Egli fa questa preghiera: aiutami, Signore, ad incoraggiare i miei figli e mia moglie ed a fare loro del bene, a non distruggerli più. Aiutami a guarire le ferite che ho loro procurato, a sentire il loro dolore per imparare il peso dei miei peccati. Scrivi questa lezione nel mio cuore e aiutami a sviluppare un nuovo comportamento. Fortifica il mio spirito affinché io possa raccogliere tutta la potenza e la forza di carattere che tu vuoi riversare in me. Nel nome di Gesù. Amen.